redigio.it e la storia continua. Albero di Treveri, con i suoi servigi resi al re e le sue burle. Le furbizie di Albero e diffidare di ogni pellegrino, di ogni suora e di ogni viaggiatore. Negli anni intorno al 1150, Balderic, un chierico del territorio di Namur, scrisse la biografia di Albero, arcivescovo di Treveri, dal 1131 al 1152. La vita di Albero è caratterizzata da scontri religiosi, politici e militari tra l'impero e la Chiesa durante la cosiddetta lotta per le investiture. Albero si dimostra un politico audace. Egli impugna senza scrupoli sia la spada spirituale sia quella temporale, quando sono in gioco gli interessi della Chiesa, cioè quando si tratta di allargare il potere dell'arcivescovado di Treveri. Il biografo ha potuto conoscere Albero molto da vicino. La sua narrazione risulta affascinante poiché egli spesso prende le distanze da essa, lasciandolo nel vago se i fatti si siano realmente svolti nel modo descritto. Balderic, il narratore, quale testimone oculare, narra l'ingresso del suo signore alla dieta di Francoforte nel 1149. Albero si presenta con un seguito imponente che egli naturalmente deve equipaggiare, nutrire e alloggiare a proprie spese, ossia utilizzando le risorse della sua diocesi. La descrizione di Balderic mostra che le navi albergo, come quelle che in molte città di fiere e situate sui fiumi vengono predisposte in vista dei molti visitatori, evidentemente non sono poi così moderne. Albero arrivò in ogni caso con 40 navi abitazioni, cui si aggiungevano numerosi piccoli mezzi da guerra, chiatte e navi cucina. Lo accompagnavano 8 conti, 2 duchi, numerosi ecclesiastici e cavalieri, affinché chiunque li vedesse e restasse sbalordito. Come se una tale dimostrazione di potenza economica e militare ancora non bastasse, Albero è contemporaneo dei predicatori erranti che stupiscono la gente in ben altro modo. Egli ha inoltre, a bordo della propria nave abitazione, quasi si direbbe come uno statue symbol, 2 illustri dotti del tempo, con i quali si diletta a conversare su argomenti profondi e avviare discussioni aperte. Al ritorno della dieta, egli li onora generosamente con magnifici doni e li rimanda felici in patria. Albero non vedeva di buon occhio gli abitanti di Magonza, ma forse nutriva anche dei sospetti nei loro confronti. Ad ogni modo, tornando dalla dieta, egli diede loro una dimostrazione della potenza di un arcivescovo di Treveri. Quando la sua flotta giunse alla vicinanza della città, egli fece issare le bandiere su tutte le navi e ordinò ai cavalieri di mettersi in mostra con i loro scudi dorati e le corazze e gli elmi d'argento. Poi si avvicinò fra squilli di tromba e il risuonare dei corni, lo strepitio delle armi e il canto terribile degli uomini, mettendo in subbuglio in tal modo tutta la città. L'autore si diverte a descrivere la reazione degli abitanti di Magonza. Gli uomini accorrono da tutte le parti della città, mentre le donne levano alte grida. Dappertutto paura e confusione, come se la città fosse già stata conquistata. Circa nella stessa epoca, Norberto di Xanten, vescovo di Magdeburgo, si dichiara disposto a farsi massacrare piuttosto che impugnare le armi. che albero appartenga già a un'epoca, a un'altra epoca, nella quale i principi della Chiesa si adoperavano con fervore a potenziare uno stato territoriale e che re imperatore per lui non siano più gli unti del Signore, come per Ulrico d'Augusta, lo dimostrano gli altri capitoli della stessa biografia. Ma stando a questa biografia, Albero fu maestro nell'inganno e nel camuffamento. Una volta egli si travestì da pellegrina per poter deporre sull'altare, senza essere ostacolato, uno scritto del Papa che colpiva con l'interdetto, che sarebbe il divieto di amministrare sacramenti e di sepoltura religiosi ai defunti, la città di Metz e renderlo con ciò giuridicamente valido. Un velo, come lo portano le donne, gli copriva la testa e il volto, mentre un mantello di tela grigia gli copriva il corpo. Un'altra volta, per poco non cadde in un'imboscata che gli avevano teso le truppe del re. Non avendo più la possibilità di fuggire, si adornò di scudo, lancia e vesti di un guerriero, montò su un robusto cavallo e galoppò in mezzo a loro, informandosi senza indugio se non avessero visto passare Albero, il demonio di Metz, perché egli era stato mandato dal re per catturarlo immediatamente. Così egli voleva prendersi gioco con 1.000 stratagemmi anche degli attentati del re. Nei duri scontri fra regno e chiesa, Albero abbracciò il partito del Papa contro il re e fu quindi perseguitato da quest'ultimo. Il re venne a sapere che Albero si trovava in viaggio verso l'Italia e cercò di prenderlo prigioniero. Stando a quanto dice il biografo, Albero giocò con il re come il gatto e il topo. Il racconto offre una visione della realtà quotidiana di una comitiva di viaggio. Albero camminò in mezzo ai suoi nemici nei più diversi travestimenti senza essere riconosciuto. Una volta fece indossare i propri vestiti ai servi e, in veste di un servo, li servì, governò i cavalli, preparò il pranzo, tolse loro gli stivali e mangiò ciò che rimase del loro pasto. Un'altra volta si aggregò ai mendicanti vestito da mendicante. Poi viaggiò di nuovo con i mercanti, come se portasse delle merci. L'abito fa il monaco e dalle vesti si comprende il rango di chi le porta. Nei suoi giochi di travestimento, Albero non cambia solo i vestiti, ma si trucca anche il viso e si tinge la barba e i capelli. Si racconta, ma se sia vero però non si sa, scrive il biografo prendendo ironicamente le distanze, che una volta, mentre era seduto a dorso d'asino, si fingeva paralizzato e si imbatté con il re e con il suo esercito e ricevette dalla regina 5 scellini di elemosina. Un'altra volta pare, e di nuovo l'autore circoscrive la sua affermazione, che egli seguisse a lungo il corteo del re, travestito da mendicante, e sdraiato sotto una tavola, ascoltasse di nascosto il re che, senza sospettare di nulla, parlava di lui, Albero. Giunto a Roma, egli fece ringraziare la regina per i 5 scellini che gli aveva donato. In seguito a ciò, il re inasprisce le misure prese contro di lui per mare e per terra. E durante il viaggio di ritorno, per non cadere nelle mani degli sbirri, E durante il viaggio di ritorno, per non cadere nelle mani degli sbirri, Albero fa imbarcare il suo servo col bagaglio su una nave nel porto di Pisa, mentre lui, partendo da un altro luogo, lo segue su un piccolo peschereccio. Mentre tentava di passare a bordo dell'altra nave, cadde in acqua. Nuotò per un po' e solo con l'aiuto di una gomena calata dalla nave poté essere tratto a fatica in coperta. Alla sera, quando i suoi vestiti erano ormai asciutti, egli mangia con l'equipaggio della nave. Allora i marinai notarono le sue mani molto curate e si accorsero che non era un uomo del popolo. I marinai erano stati costretti a giurare che non avrebbero fatto salire a bordo nessuno che avesse con sé uno scritto del Papa. Ecco, si perquisirono dunque il bagaglio di Albero e trovarono una scatola d'avorio chiusa a chiave, con la quale era nascosta una lettera, avvolta in tela di tiro, come un oggetto sacro. Albero afferma che la scatola contiene delle reliquie che gli porta con sé dall'altro capo del mare e che proprio esse lo hanno salvato dal pericolo di affogare. Allora i marinai furono presi dal timore, riposero la scatola con reverenza come un oggetto sacro e non osarono aprirla. Così egli sfuggì a questi e a molti altri pericoli. Molti particolari in questo racconto si accordano con il resto della narrazione del biografo. Un uomo che attraversa a cavallo la Mosella, che deve anche saper nuotare, nel caso in cui saltando da una nave all'altra, valuti male la distanza. I racconti mostrano anche che le autorità dovevano stare allerta, se non volevano essere danneggiate dai pellegrini, mendicanti e mercanti. Se un ecclesiastico pieno di talento e ambizioso si traveste da pellegrina, se un arcivescovo approfitta del rispetto che la gente semplice nutre per le reliquie, e se un Abelardo riesce a portare Eloisa incinta di lui in Bretagna, travestita da monaca, allora bisogna diffidare di ogni pellegrino, di ogni suora, di ogni viaggiatore. Le furbizie di Albero. E diffidare di ogni pellegrino, di ogni suora e di ogni viaggiatore.